Buonasera, benvenuti a tutti. Innanzitutto mi scuso per la serata poco felice, intanto il venerdì, che non faccio mai a leggere e non dimenticare, e poi soprattutto il traffico degli scioperi, dei mezzi pubblici, hanno fatto sì, veramente dimezzato, il che mi piace moltissimo. Per una persona, un libro, una grandezza, una serietà e una profondità come quello di Corrado Sayani. E a cui dopo il Corrado è tornato. Corrado Sayani, voi lo conoscete, è uno scrittore giornalista, è stato redattore e inviato di quotidiani e settimanali, scrive dall'87 sul Corriere della Sera, ha pubblicato tra l'altro Promemoria, Uno straniero in patria, dal campo dei fiori, Palazzo Madama, 97, premio Viareggio, Pace di Matizio, 2001, Messi infedeli, 2008, Destini, testimonianze di un mondo perduto, 2014, Attico, una cronaca italiana di governanti e governati, di mafia, di potere e di lotta, 2015. Ha presentato in questa serie il 18 ottobre 2000 a Medi Inganni, il 4 novembre 2009 la città degli autori, vincitore del premio di Bagutta, il 10 gennaio 2013 la stanza dei fantasmi. Con noi Sandra Montanti, giornalista, scrittrice e politica italiana, già membro della Camera dei Deputati, ha lavorato al Mondo, Epoca, Panorama, La Stampa, La Repubblica e a Diretto. Dal 2003 al 2016, per Bagliari, è stata presidente di Libertà Giustizia, associazione nata per contribuire a un rinnovamento della politica italiana. Piero Gelli ha insegnato letteratura italiana nella Facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze. È stato direttore editoriale per le case editrici Gazzanti, Rizzoli e Naudi, critico letterario e musicale. Tra le sue opere principali ha curato il Dizionario dell'Opera, Baldini e Castoldi, 97, Giuseppe Verdi di Massimo Mila, Rizzoli 2000 e le opere di Carlo Mirata. Il libro che offre oggi alla nostra riflessione ha come filo conduttore l'esperienza individuale che percorre i libri di Sayani da una quindicina di anni. Ne è un ricordo personale che si confronta costantemente con la memoria della collettività. Non è un caso se il libro narrante con cui si apre l'eredità diventa per ben presto, quando scende da sé, inavvertitamente, il figlio della lupa, mentre nella seconda parte del libro ritroviamo l'ex figlio della lupa, diventato ragazzo, camminare dal collante tra le macerie fumanti di Milano. Due momenti, due luoghi e dunque anche due voci diverse. Quella del bambino caratterizzata dall'insistita litania del negativo. Un figlio della lupa non sa, non sente, non capisce. La sua incolpevole partecipazione al fascismo si intreccia con quella più colpevole degli altri personaggi, tutti passati per Como, Alida Valli, viva il cinema dei telefoni bianchi, l'architetto Terragni, interprete del modernismo fascismo e la biografa e amante di Mussolini, Margherita Sarfatti, inventrice del Dux. L'ignoranza del bambino si trasforma poi in una sana attitudine al dubbio, quasi un interiorizzato imperativo montaliano, e in questo ragazzo quindicenne, privo di punti fermi, nasce il desiderio di raccontare la realtà che mi circonda. Cedo subito la parola.
Io ringrazio anzitutto la signora Benedetti per la sua infinita gentilezza. È la quarta volta che vengo in questo posto, che bellissimo posto, amorevole. E la signora Benedetti la ringrazio per le sue parole, troppo gentile, ma lei tra l'altro porta fortuna, perché ogni volta che sono venuto qui, poi a presentare un libro, poi ha vinto un premio. Questa volta non credo, perché non credo. No, non è il momento giusto. Allora, questo libro nasce da un lampo della memoria. Io abitavo a Como e ho fatto le scuole elementari a Como, e mio padre era un militare che comandava il reggimento 67 Fanteria della città di Como, che poi sarà massacrata in Grecia. E ho fatto le scuole elementari fino alla guerra, allo scoppio della guerra. Mio padre poi ebbe uno delle tre uomini della tragedia del Novecento, fece la guerra, andò in Russia, ritirata in Russia, i lager nazisti, tornerà piagato, si salverà. E quindi questo libro è nato non volontaristicamente. Io ho sempre odiato lo scrittore volontario, quello che alla mattina alle 8 si mette alla macchina da scrivere o al computer o si mette a scrivere. No, io l'ho scritto perché è nato da solo. Poi certo che ci teneva e ci ho lavorato tanto, perché è un libro complicato, difficile, coinvolgendo la memoria, la vita. Io poi questo libro ho fatto piangere tante persone, quindi insomma, mi sento anche la signora Benedetti, e io mi scuso, ho fatto piangere un ex terrorista, ho fatto piangere una famosa fotografa, ho fatto piangere altri, davvero, non piango, perché non c'è solo da piangere nel mio libro, è la nostra storia che non è lieta. E nel mio libro c'è il continuo raffronto fra l'io Rachenara e quello che succede nella nostra infelice paese e nel mondo, tra l'altro. E quindi vabbè. Allora, io qual è il lampo della memoria che mi dà l'idea di scrivere un libro? Spesso ho pensato come nasce un libro, ma in questo caso lo so perché l'ho scritto io, ma il maestro un giorno ci disse di trovarci in divisa di Figlio della Lupa, una divisa che mi piaceva moltissimo perché era una pantaloncini grigio-verdi, camicia nera e due bande bianche di piqué. Bellissimo, io ero molto fiero di questa mia divisa, e pensando al futuro, sarei cresciuto, sarei diventato Balilla, poi che cosa, c'era avanguardista, eccetera. No, la vita andò diversamente. Allora, quel giorno il maestro, tutto vestito di nero, con un pugnaletto alla cintura, arrivò nella cortile della scuola e ci mise in fila noi ragazzini, che avevamo dai 6 ai 8 anni, 9 anni, e ci portò in via Milano, che è la via che conduce da Como a Milano, una lunga via, e dove dovevamo fare chissà che cosa. Ci diede in mano una bandierina tricolore con lo scudo Savoia in mezzo, e l'altra era invece una bandierina tedesca con un ghirigoro che noi non sapevamo cosa fosse, che era la svastica, e dove l'ordine era di agitare le bandierine. Noi siamo stati collocati all'inizio di via Milano, dove c'è la piazza, e poi siamo stati lì 3 ore. E sempre il maestro ci passava in rivista come il generale in capo, con di continuo, e noi eravamo anche stanchi e non sapevamo chi è che arrivava, cosa dovevamo fare, non lo sapevamo. Finché finalmente sono arrivato il corteo, questa macchina scoperta, con questi due, e uno imparammo che era von Ribbentrop, il ministro degli esteri nazista, e l'altro era Galeazzo Ciano, che era il ministro degli esteri fascista, tutti pieni di medaglie, di stelle, e applaudimmo, certo, pioveva, ricordo, anche perché i ricordi della memoria infantile sono minimi, ma non si dimenticano. Io ricordo bene quel giorno, la gente come applaudiva, la gente come era felice e festante. Ecco, che cosa facevano quei due? Quei due venivano da Cernobbio, credo, da una di quelle ville, Villa Carlotta forse, non lo so, dove stavano discutendo il famoso patto d'acciaio, il patto d'acciaio che obbligava il Mussolini, il fascismo, l'Italia, insomma, a entrare in guerra nel caso che la Germania lo facesse. Infatti accadde proprio quell'anno, 1939. Poi il patto d'acciaio fu firmato alla cancelleria di Berlino e l'Italia entrò in guerra l'anno dopo, nel 1940. Ecco, quella memoria è rimasta per me incancellabile, insomma. Como la città. Nei miei libri i luoghi sono sempre importanti, sono sempre essenziali. Non so se sia un paravento, se sia una metafora il luogo, però i miei libri sono da Torino, Milano, Roma, Africa, che è un paese della costa ionica della Calabria, che fu una drammatica storia, un paese di mafia, dove poi io ebbi un processo, insomma, storie complicate, Palermo, eccetera. Le mie sono, se devo stare alle definizioni di Carlo Dionisotti, grande maestro, narrazioni di geografia che si fanno storia. I miei libri si differenziano, poi Sandra Bonzanti e Piero Gelli, che ringrazio molto di essere qui, come ringrazio loro di essere così pazienti in un giorno privo di possibilità di movimento, di difficoltà di movimento, molte grazie. Ecco, i miei libri hanno due modi, io ho due modi di scrivere. I primi libri sono Il Sovversivo, che è la storia di un anarchico di Pisa assassinato dalla polizia, Africa, che è la storia, come dicevo, di un paese di mafia della Calabria, L'Italia di Chilista, che è un libro sul terrorismo, e Un eroe borghese, che è un libro sull'avvocato Ambrosoli, che fu assassinato a Milano da Sindona, come si sa, che poi da quel libro trasserò anche un film. Ecco, questi libri sono libri che di saggio inchiesta. Poi ho scritto in un altro modo, Patria e Smarrite, La città degli intorni, Tanti fantasmi, libri, quindi questi sono venuto qua in anni passati, sono invece delle narrazioni nel senso proprio secondo la lezione che usa Benjamin nel suo Angelus Novus, che dice: il narratore prende ciò che narra dall'esperienza, dalla propria o da quella che gli è stata riferita, e la trasforma in esperienza di quelli che ascoltano la sua storia. Ecco, un modo diverso rispetto ai libri del passato. Ecco, questo mio nuovo libro, Eredità, è una narrazione. Il tempo, il 39, perché? Perché mi sono impuntato sul 1939? No, perché è stato un anno focale, nessuno capiva nulla, tutti ilari e contenti o incoscienti, nessuno pensava all'angelo della morte che pesava sul mondo e su tutti noi. Io devo dire che bambino avevo qualche illuminazione, o forse l'illuminazione che nasce dalla vecchiaia, non lo so, non lo so. Il mio libro è una ricerca di quel che c'era e non c'è più, soprattutto. Io nel libro parlo molto di questa 1939, tutto era ilare, il lago di Como, le barche, tutto era festoso, tutti erano contenti, i bambini giocavano, gli adulti danzavano. E poi la guerra è... Io nel libro parlo del 39, ma poi salto la guerra e parlo del io che non sono più figlio della lupa e non avrò più nella vita una uniforme e non sarò mai più iscritto a nulla e a niente di niente, non avrò mai né un partito né un uniforme. Ecco, ho perso il filo, però voglio dire, a quel punto io salto la guerra, i capricci e i disastri della guerra non ne parlo, e arrivo, io diventato ragazzo, nelle strade di Milano, descrivo quello che trovo. Ecco qui che cos'è la guerra, ecco qui che cosa ha provocato la guerra, di cui voi grandi non vi siete neppure accorti e facevate festa e danze. Il libro è un continuo andare e venire tra passato e presente, tra personaggi di allora e personaggi di oggi. La signora Benedetti ha citato Alida Valli che faceva il liceo a Como, che io ho visto una volta questa donna bellissima che però inquietava, perché non quegli occhi, secondo il bambino, secondo la memoria del vecchio, non so, perché è sempre difficile dividere e distinguere, a me parevano anche non limpidi, ma parevano occhi inquietanti. Tra l'altro racconto di Visconti che in senso lei è la protagonista del senso, e in una ho trovato un'intervista fatta a uno storico in cui dice che il personaggio, che è un personaggio tragico, lei si identifica in quel personaggio. Ecco, io voglio dire che pareva che finita la Seconda Guerra Mondiale, e il libro termina con una cosa, un viaggio drammatico, perché mio padre era in un lager a Berlino e è arrivato la Croce Rossa dalla notizia che era vivo. E è arrivato a casa un ufficiale, un colonnello, mi ricordo che conosco bene, conosco l'educazione militare, conosco bene i gradi, le mostrine, era un colonnello dello Stato Maggiore, mandato allo Stato Maggiore, che diceva che mio padre era vivo. E io e mia madre andammo a prenderlo in un paese vicino a Verona, su un viaggio terribile, perché l'ansia, la paura e la speranza si mescolavano, finché mio padre in questo treno, in questa Pescantina si chiamava il paese, in questo paese con una stazione ferroviaria livida, nera, assolutamente non c'era nessuno. E finalmente l'ultimo, non c'era nessuno, era un dramma, perché passava vagone, si fermavano ma non c'era nessuno. Finalmente all'ultimo vagone scese mio padre, assolutamente irriconoscibile, e su una macchina i carabinieri ci accompagnarono a Milano, e quella notte parlò per tutta la notte. Poi mi spiegherà Primo Levi, che sarà un mio grande indimenticato amico, che accadeva così, parlavano subito, e poi chi veniva dai campi, mio padre non era in un campo di eliminazione, ma era in un campo, essendo un grado alto, in un campo politico-militare, ma però raccontò che cos'era stata le sofferenze di quei due anni. E mi raccontava, ma io volevo, perché io vedevo sempre, perché lavoravo per la Einaudi e lui era consulente, come lo vedevo anch'io, e lo vedevo tutte le settimane, parlavamo, mi faceva, abitava vicino alla casa editrice, io andavo a casa sua, mi faceva vedere le cartelline, era felice quando mi faceva vedere le cartelline, quando pubblicavano Se questo è un uomo, pubblicavano le, arrivavano le lettere dei primi usci in tedesco nel 61 credo, e arrivavano le lettere dei giovani tedeschi, e lui era felice perché io gli dicevo, però tu hai parlato per fortuna questo grande scrittore italiano, ecco, uno scrittore non volontaristico, certo, uno scrittore della tragedia, e quella casa dove lui morì io la ricordo limpidamente. Ma vorrei dire che dopo la seconda guerra mondiale si pensava che dopo la bomba atomica, dopo la Shoah, che il mondo sarebbe risalito, e invece no, io qui in una pagina del libro racconto di cosa è successo dopo: stragi, genocidi etnici, razziali, religiosi, una catena di morte, la guerra di Indocina, la guerra di Corea, la guerra di Algeria, la guerra fredda, il Vietnam, la Cambogia, le guerre nei Balcani, la Bosnia, il Kosovo, il Medio Oriente, le guerre del Golfo, l'Afghanistan, la Siria, lo Yemen, la Turchia, la Libia, la Somalia, la guerra ai migranti affondati sui balconi oggi, il terrorismo islamico della galassia jihadista, portatrice sul piede di casa di una guerra senza volto, su strade gioiose, nei supermercati, nelle metropolitane. Noi, io ho l'impressione di non capire, non lo so, insomma, nei mercati del Natale, nelle discoteche, eccetera. E poi quello che stiamo vivendo adesso, Trump, il presidente americano, la Nord Corea, i missili, gli aerei B-52, l'abbiamo saputo l'altro giorno, Trump ha ordinato di metterli sulla pista con le bombe atomiche, siamo sempre lì. Ecco, il mio libro si potrebbe definire Un bambino, la guerra, le guerre del mondo. Che cos'è la guerra? Io sono stato in anni passati tra i creatori dell'archivio dei diari di Lieve Santo Stefano vicino ad Arezzo, con Saverio Tutino, che inventò, ebbe l'idea di quel straordinario archivio. Io ero convinto che i diari allora arrivavano via via, adesso sono circa 10.000 credo, ero convinto che fossero gli affetti, la famiglia, la cosa più importante della vita degli uomini. Invece poi mi sono reso conto, guardando quello che arrivava, che al primo posto di questi diari che arrivavano da tutte le parti, magari dal cassapanche di cascine contadine, è la guerra. La guerra non esce dalla mente degli uomini. Io delle volte ancora adesso sento il, per esempio, dei rumori forti, ed è come se il portone arrivasse ai tedeschi che nella nostra casa vennero a fare delle perquisizioni. Ecco, perché eredità? Ma eredità è il macigno irrisolto che ci portiamo addosso, sono i sintomi perfidi, è quello che sta succedendo adesso, il campo della Lazio l'altro giorno, ma è immaginabile, il 28 ottobre che si vuole ricordare domani, ma insomma... Il fascismo, l'ha scritto un altro grande amico, Cesare Garbari, nel suo Ricordi tristi e civili, è un male forse geneticamente inseparabile dalla natura degli italiani, i quali per la talica sindrome imperiale si sentono fascisti non appena si sentono italiani. Ecco, quindi la minaccia è sempre attuale, dipende a noi. Noi nel nostro piccolo, la Santa Bonsanti, lei era a Montecitorio, io ho Palazzo Madama, abbiamo anche lì, abbiamo cercato, più o meno siamo sempre stati sconfitti. Nei miei libri io cerco sempre di legare l'io alla società, l'io mascherato e la comunità, l'autobiografia della nazione, come secondo la lezione di Piero Gobetti. In questa città, devo dire, dove io sono lieto di essere qui, soprattutto qui, uomini di alto sentire hanno contribuito molto nel passato prossimo, a differenza del presente, assai poco illuminante, un presente direi disdicevole, alla costruzione della Repubblica. Io vorrei ricordare Piero Calamandrei, Eugenio Garelli, Giovanni Ferrara, Paolo Barile. Ne dimentico tanti, lo so, ma ci sono stati questi che adesso vengono dimenticati e si è cercato persino di cancellare la Costituzione della Repubblica, che è il nostro Vangelo e tale deve rimanere. Ho finito. Quel che mi interessa da sempre è la democrazia. La democrazia che purtroppo è incompiuta, il dolore della storia non clemente con gli uomini. Grazie.
Allora, il mio discorso si semplifica perché praticamente l'ha già fatto Corrado. Mi percorrerò un pochino più puntualmente. Diciamo la carriera di Corrado, lunga e attiva e molto intensa, e mi riferisco soprattutto alla sua carriera bibliografica. Sforzando un po' la cronologia, ai suoi numerosi libri, nati tutti da esperienze emozionali, esistenziali, frutto del suo lavoro e della sua cultura e delle memorie della vita sempre vissuta in prima linea. Vita che gli anni, che coprono gran parte del secolo breve, come per dire, con Hobsbawm, e intaccano anche questo che non sembra migliore, come ha già detto Corrado, rendono testimonianza morale. Certo, vi contribuisce anche una scrittura di grande qualità, con una limpidezza, una pregnanza, un'aderenza alla realtà, una tensione narrativa, qualità quest'ultima ancora più ammirevole per il fatto che Staiano, contrariamente a tanti suoi colleghi e uomini politici, non ha mai pensato di fare un romanzo. Non è stato mai tentato dalla narrativa di invenzione, quella che chiamiamo fiction. Magari Corrado mi smentisce e da anni ha un romanzo nel cassetto, non lo so.
No, non so inventare nulla.
Del resto, che cosa c'è di più intensamente narrativo di un eroe borghese, che racconta, come ha detto Corrado, la vita di Giorgio Ambrosoli, che è stato un film anche di notevole successo, mi sembra, regia di Michele Placido, nel 1995. Oppure anche del disordine, con personaggi che hanno il nome di Craxi, Dalla Chiesa, Orsellino e Falcone. Prima di parlare dell'eredità, in breve, perché ne ho già parlato Corrado, e dell'amaro significato del suo titolo, vorrei soffermarmi un po' sulla produzione tanta di Corrado, che si può dividere grosso modo in due parti. Una prima, in cui predomina l'attività giornalistica, il resoconto dei fatti e degli sfatti dell'Italia contemporanea, con l'attenzione sempre molto vivibile dell'autore ai fatti. Libri nati dall'occasione giornalistica, ma tutt'altro che occasionale. Già citato, il 75 c'è il sovversivo Vita e morte dell'anarchico Serantini, poi nel 76 un libro su Franco Antonicelli, La pratica della libertà, fino ad Africo, del 70, insomma, del 79, che però è stato riproposto, credo, 2 anni fa da il Saggiatore. E poi Promemoria, che ha vinto il premio Viareggio nel 97, ad Americani, scritto insieme a Gerardo Colombo nel 2000. Questa è un po' la prima parte dell'attività. E vorrei in questa parte anche ricordare una bellissima introduzione che in qualche modo mi riguarda perché ero allora direttore editoriale della Finauni. Un'introduzione al diario, che si chiamava Il Sipario Rosso, di Gian Andrea Galazzei, grande direttore d'orchestra del Gamasco. E un fedele anche lui, un eretico, come quelli che quei 60 ritratti che Stagliano ha fatto e poi pubblicato nel libro Maestri e Infedeli del 2008. Protagonisti anomali, non conformisti, ribelli appunto, eretici come Gian Andrea Galazzei, ma come Calva, Lapina, Revelli, Pertini, Boppio, Del Buono e in primis molto ascoltati e molto amati Dionisotti e Cesare Gallo. Questo per sottolineare che gli interessi di Stagliano non sono soltanto legati alla sua attività di giornalista, alla vita politica e sociale, ai fatti e misfatti della cronaca italiana, non italiana, ma anche investono anche tanti aspetti della cultura. Ma questa prima parte, legata, come ho detto, alla sua attività di giornalista, sempre condotta con la coscienza critica che è sempre stata etica, che è sempre stato il sostrato del mestiere di Stagliano, segue con l'attenuarsi anche delle attività giornalistiche più attuali, una dimensione più riflessiva, più melanconica e dolente, fu sempre venata di indignazione, insomma. È un ricorso alla memoria, al passato, al bisogno di testimoniare la vita e la sorte degli altri intrecciati alla sua vita, come in questa eredità. E quasi smarrito, un libro italiano già citato, è il racconto di un italiano, prima di tutti, è del 2001, che è un libro che a me è piaciuto moltissimo. Le patrie smarrite alludono a una conflittualità genetica per l'autore, di padre siciliano e di madre lombarda, e precisamente Noto e Cremona. Di Noto l'autore ricorda lo sbarco degli alleati nel 43 e di Cremona il fascismo più vieco, quello di Farinacci, per intenderci. Ma mentre parla del passato, allude al presente di allora, del 2001, che non è molto diverso da ora, saputo della Sicilia e delle sue corde pazze, per dirla con Pirandello e con Sciascia, e su un nord di cui regurgiti xenofobi, secessionisti, nel nome di una strada padania, gli provocano una violenza. Commento. Così tre fantasmi del passato e la vergogna di oggi, tra mafia e cinismo, restaurazione, conservazione, cancellazione, le patrie smarrite rischiano un'indistinta perdita di identità. Se mi dilungo su questo titolo è perché è strettamente vicino alla verità, anche se sono intercorsi 15 anni. Poi c'è un altro molto interessante, molto importante. Si chiama la città degli autori, si chiama ovviamente Milano, la sua città di fondo. E che la città di Montesin della Riva è appunto degli autori manzoniani, ma anche la città di Manzoni di Porta, di Villa Triste e di Piazza Fontana, percorsa col peregrinare di un flaner, quando il flaner abbia il peso e la consistenza però di un batte bene, di cui senz'altro Stagliano, che l'ha detto, conosce benissimo i frammenti neodiani di Angelus Novus. E su tutto quello che dice, è un frammento di Vate Bene, la vera immagine del passato passa di sfuggita. Solo nell'immagine che balena una volta per tutte nell'attimo della sua conoscibilità si lascia fissare il passato. Di Proust parla bene, e a Proust, senza citarlo, pensa Staiano quando accenna nelle verità alla volubilità del corpo e poi più precisamente a Thomas Mann e al fondo insondabile del passato, al pozzo insondabile del passato. Vorrei segnalare anche altri due libri, ma corro via. Uno è I cavalli di Caligola, l'Italia rivisuta e corretta. Sono due anni di interventi, una cupa sequela di indegnità, interrotti da qualche sprazzo sereno. Sono gli anni che lui ha collaborato alla unità, l'unità di Colombo, fu Colombo, e di Pappadellaro, Antonio Pappadellaro. Lasciato il Corriere per due anni fa. Ecco, una lunga sequela di indegnità, poi interrotta da qualche sprazzo sereno, come per esempio le pagine dedicate al compianto amico Cesare Garboli e le serene giornate passate nella villa, nella sua villa di Valle Camaiore, che anch'io ho frequentato e che conosco bene, e ricordo questo giardino ciliegie che in realtà erano meno, insomma, chiamavano ciliegie. E nell'ultimo libro che precede questo, Destini, testimonianze, il mondo perduto, siamo nel 2014, ed è un libro anche questo straordinario, e che fa il paio soprattutto con maestri infedeli. Sono altri maestri infedeli, non solamente letterati o politici, uomini civili, ma anche, non so, c'è altre, sono tutti personaggi che hanno una, come una grande passione assoluta e consustanziale, non solo letteraria o politica o civile, ma anche di qualsiasi volta. Infatti c'è Manno Olmi, il banchiere del ministro Raffaele Mattioli, o figure meno note come quel Franco Cavallone, che bisogna aver conosciuto per capirne la singolarità, la cultura, la struggente simpatia, è proprio davvero un mondo perduto. E ancora poco, e ancora di nuovo un altro ritratto che voglio ricordare, Paolo Volponi, da poco morto, e che allora ho scritto questo articolo, questo ricordo, ed è la maniera con cui lo fulmina nel ritratto Staiano è esemplare. Lui dice, con la sua testa a cubo, gli occhi tondi, dolce e furioso, un ossimoro vivente, è veramente paura così. A quale verità infine, a quale verità pensa Staiano, che concerna tutti noi italiani, passati, transeunti e nuovi? E ancora, ambiguamente, è un'eredità o tante eredità? Perché il titolo è Eredità senza articolo. Ebbene, la prima l'ha già citato Staiano ancora. Questa verità la ricava da una frase, da un periodo di Cesare Garboli, nel suo libro, nel libro che è più parallelo a quello di Corrado Staiano, che si chiama Ricordi tristi e civili, del 2001. Tristamente minacciosa non è la rinascita o lo sdoganamento di un male forse geneticamente inseparabile dalla natura degli italiani, quasi identici, per la tabica sindrome imperiali si sentono fascisti non appena sentono italiani. Triste e minacciosa è che il fascismo rinasca e si ripresenti scortato da idee liberali, attraverso e dentro le stesse idee liberali. E Staiano commenta semplicemente eredità. Ecco, e poi inizia questo racconto. Mentre sono in le patrie smarrite, due città simbolo, Noto e Cremona, qui sono due le date, l'ha già detto qualcuno, sono il 39 e il 45. Il 39 tutto sembra felice. Qui è esemplificato su tre personaggi che hanno, come dire, che dal fascismo ricavarono gloria e disonore. C'è la Lina Valli, che poi fu accusato di collaborazionismo quando cercò di andare in America nel 1945, in realtà forse più che collaborazionista era fragile e insicura, come quell'interpretazione sua memorabile della contessa Serpieri nel film di Senus. Giuseppe Terrani, architetto del regime, che era come il vaso di replicata di Mussolini. In realtà però questo amore non era affatto ricambiato. Quando fu inaugurata la Casa del Fascio a Como, che è uno degli esempi più chiari dell'architettura dell'epoca, Mussolini non andò. Nel 1943, quando Terrani tornò dalla Russia, mi sembra, forse l'illusione di carte alla scoperta del vero, e morì poco dopo. Si chiede, Corrado Saiano, ma questi italiani, lui e gli altri, sapevano di Antonio Gramsci o dei fratelli Rosselli? Avevano mai letto in breviario italiano, mai in campo, che l'editore Bonfiani pubblicò nel 1934? Quando capirono questi intellettuali in Orbace che Mussolini non era il vero gigante? Certo non lo capiva Naga Circe, cioè Margherita Salfati, che nel 25 in Inghilterra e poi nel 26 in Italia con Mondadori pubblicò la sua biografia Dux, che a leggere ora c'è il caso della divisa almeno 15, ma non è possibile, non è credibile che sia, che uno possa scrivere queste stupidaggini in Italia su un uomo che tra l'altro era anche giovane, non era ancora il Mussolini paterino. Ancora prima delle leggi razziali, ma Salfatti e Leclerc, a defenestrarlo furono le rivalità maschili e femminili, Petacci per esempio. Ma forse fu anche la sua intelligenza e la sua cultura, molto superiori alla cultura di quelli che stavano intorno alla Mussolini, ai fascisti. Ecco, sì. Mi dicono che devo abbreviare. No. Allora, abbreviando, dirò che ha già detto lui. È un mondo in questa mia parte siamo nel 39. C'è Como, arriva Ribbentrop e Staiano, tutto finto, perché quella festa prelude poi invece la tragedia. E loro due, perfino i due segnatari del patto terribile, per fine romano, perché uno qui ucciso, fucilato, dal suocero e dall'altro, e l'altro dopo Norimberga. La seconda parte, l'ha già detto Staiano, e quindi vorrei solamente ricordare però le pagine finali. Pagine finali che sono meravigliose. Il ragazzo e la madre vanno a Pescantina. Il padre torna, fa lo stesso viaggio che poi sarà raccontato anche da Primo Levi nella Tregua. E si conclude con queste due pagine. Il padre non ha mai più parlato di quegli anni di prigionia. Il figlio non gliel'ha mai chiesto. Non ha chiesto da quel padre che forse su richiesta avrebbe parlato. Quella mancanza e quel voto sono rimasti nel cuore. Grazie.
Però di dire qualcosa che ancora non è stato detto, ma molto è stato detto, però è un libro così bello, vi invito tutti intanto ad andare a comprarlo e a leggerlo, perché è un libro che si legge e poi si dice già, questo l'avevo pensato anch'io, ma non sapevo, che non avevo le parole per dirlo. Comunque io sono un po' stanca, perché stanotte mi è successa una cosa che non è che mi capiti tutte le notti, ma per l'appunto alle 2 ero sveglia, ho acceso la radiolina che tengo sempre accanto al letto e c'era Radio Radicale, e chi c'era? C'era una giornalista che chiedeva a un signore, ma che cos'è la memoria? e lui con una voce squillante, piemontese, stupenda, diceva: è un dovere, basta. A quel punto io mi sono svegliata e ovviamente era Primo Levi che parlava, una lunghissima, meravigliosa intervista che andrebbe risentita, e ho cominciato a dire: vabbè, è domani che gli dico, è quell'altro. È un dovere, lui questo dovere lo ha adempiuto, perché è andato a scavare, a ricordarsi, c'ha una memoria di ferro, lo conosco bene, so quindi che in questi anni sicuramente non si era perso nulla di tutta la storia della sua vita, che è appena più lunga della mia, per cui lui era un bambino un po' più grande. E poi io, essendo figlia di mamma ebrea, l'esperienza della scuola non l'ho fatta, quindi lui è andato anche a scuola e aveva anche la divisa. E invece io, quando finalmente sono andata a scuola, per me il grembiule era una cosa meravigliosa e mi sentivo finalmente, anche se ho avuto per tanto tempo, come credo sia successo ad altri bambini, non so, il terrore della scuola, dell'aula, della classe, dell'insegnante, mi pareva tutto una cosa molto, molto opprimente, avendo sempre studiato in casa. Però volevo dire questo: nel libro di Corrado, che secondo me diventerà, se non lo è ancora, un classico, perché lui ha preso un pezzo d'Italia, un pezzetto d'Italia, una realtà come quella di Como, e ne ha fatto uno specchio dell'Italia, nel senso che quello che è accaduto a Como, in maniera ovviamente totalmente diversa, è successo da molte altre parti, un po' quello che ha fatto Allen, non so se vi ricordate quel libro su come si diventa nazisti. Lì c'è una città, Tilburg, che è una città inventata, ma anche lì l'obiettivo è puntato su una realtà. È un libro bellissimo questo, veramente completamente diverso, non c'è niente di proprio personale, lì è storico, proprio sono andate a vedere cosa succede quando la povertà mette gli uni contro gli altri, quando il sindacato non esiste più, quando non esiste più tutta quella protezione sociale che ci tiene poi, che ci fa essere degli esseri umani. Quindi io credo che questo libro sarà, se ricordare è un dovere, e lo è, sarà sicuramente un libro importante per quelli che verranno dopo, un libro speciale, perché ma non soltanto la Como del 43, anche la Milano del 45 e prima non soltanto la Como del 35, ma anche la Milano del 43, del 45, e un personaggio meraviglioso di cui lui parla, il padre Turoldo, che noi abbiamo conosciuto benissimo qui a Firenze, che lui ha conosciuto proprio nel momento in cui, appena finita la guerra, faceva durante la guerra e poi subito dopo, è stato confermato, vero, dall'arcivescovo
Martini
di Milano, e è rimasto a fare le sue prediche. Poi è stato mandato qui, poi è stato mandato a Firenze, e qui faceva le sue prediche alla Santissima Annunziata, e faceva parte del gruppo di Padre Balducci, di Lapira, insomma, questo gruppo qui cattolico fiorentino dopo la guerra. E certamente Padre Turoldo è stato un caso speciale, perché lui ha fatto la resistenza, lui ha organizzato un pezzo di resistenza in quel di Milano. Quindi un personaggio notevole, volevo ricordarlo perché mi è sempre rimasto anche a me nel cuore. Il viaggio le pagine, la bella parte che riguarda il viaggio di Corrado con sua madre è una cosa che effettivamente uno non dimentica mai, che mi farà piangere. Ma ci sono delle domande poi di fondo: esiste un fascista, un fascismo onesto? Cioè delle domande che ci siamo fatti in tutti questi anni, sapendo che ci sono stati vari generi di fascismi, che Calamandrei, gli antifascismi, Calamandrei aveva coniato per sé la frase di antifascista non eroico ma onesto. Questa cosa è ricordata nel libro di Leonardo Paggi, Il popolo dei morti, in cui forse ci metteva anche Montale, forse ci metteva anche un'altra realtà totalmente diversa da quella di Como, in particolare su Alida Valli, siccome so che lei fu accusata di essere la confidente di Tal, che noi qui a Firenze purtroppo abbiamo conosciuto molto bene, Bernasconi è stato a Roma l'uomo di Villa Triste Romana, cioè che cercava uno per uno gli ebrei romani, e quello che ha fatto, che ha stilato l'elenco delle fosse ardeatine. Poi quando da Firenze andò via Carità, a un certo punto del giugno del 44 andò a Milano, scappò dopo che era stata liberata Roma, lui scappò, venne a Firenze e parlo di Bernasconi, e riprese là dove aveva abbandonato, perché veniva da una squadraccia che si chiamava La Disperata, e che al suo tempo, quindi all'inizio del fascismo proprio, ma dopo il 38, aveva cominciato lui a stilare gli elenchi degli ebrei fiorentini. Quindi questo Bernasconi non è un signor nessuno, è stato prima il torturatore di Roma, poi ha preso il posto di Carità, è stato il torturatore a Firenze, sempre a Villa Triste, queste ville che sono state chiamate Triste. Quindi che Alida Valli abbia fatto un po' di spionaggio, io purtroppo lo credo, perché già troppo
speciale.
Comunque non importa, io ho letto
questa richiesta americana.
Non è stata chiara perché chissà quali appoggi. Vabbè, lasciamo andare. Comunque. A me mi è successo poi una cosa particolare, è sempre legata al fatto, ma perché non si sapeva, perché non si è fatto nulla. E sono arrivata a una pagina del tuo libro, Corrado, in questa cosa forse te l'ho detta, in cui lui, andando a cercare chi erano le vittime proprio di Como, le persone, gli ebrei arrestati a Como, chi sono, e chiede: ma cosa è successo poi, qual è stato il loro destino? Si sa solo di tre cittadini: Irma Lartes, Aldo Pacifici, un altro fiorentino, e poi Corina Anna Corinaldi. E lui, io per telefono, fa: ma scusami Corrado, è la sorella della mia nonna. Dice: ma che dici? Dico: sì, Corina Corinaldi era la sorella della mia nonna. Quindi ritrovarci poi questa cosa, lei nel convoglio 8, quello di Primo Levi, era una dei famosi 650, ne tornarono soltanto 4, ne pare 4, 4 o 5. Cioè è strano come questo secolo non smetta mai di dire: va bene, adesso ne abbiamo parlato abbastanza, basta, ognuno ha i suoi morti, ognuno ha le sue storie passate, no? È come qualche cosa, è come una calamita che ti continua a tirare e ti dice: no, la memoria tu la devi raccontare, anche se ne è un pezzetto piccolo così, la memoria è un dovere. Ecco, questo dovere te l'hai soddisfatto nel modo più alto, nobile e meraviglioso possibile. Questa immagine della madre che sorride quando il padre, finalmente un po' ristabilito, si va al mercato e compra abbastanza da sfamare un reggimento, e dice: e tua madre che sorride, è un finale veramente grandioso. Io ti sono grata di averlo scritto, anche se mi hai fatto piangere.
Non so come ringraziare, perché questa è stata una singolare presentazione, forse mi metto a piangere anch'io, ma ma voglio dire, abbiamo detto tante cose, ma è la nostra storia, è la storia d'Italia, noi dobbiamo difendere il meglio di questa storia, che è il Piave, è la Resistenza, è la Costituzione che si è cercato di cancellare, di abbattere. Ecco, adesso mi ripeto un po', però vorrei ringraziare tutti, vorrei ringraziare anzitutto la signora Benedetti che è così gentile, poi ha detto delle cose così essenziali. La Santa, noi eravamo insieme nella commissione antimafia nel Parlamento della XII legislatura e ne abbiamo viste tante, le abbiamo sempre cercate, abbiamo sempre ci siamo battuti, io ripeto, la nostra è una storia di sconfitti, forse mi serve il buon titolo di sconfitti. E poi ringrazio molto Gelli che con la sua capacità di critico letterario ha fatto capire, perché la funzione della critica è proprio questa, di fare capire all'autore quello che lui non sa. È vero questo, non l'hanno detto altri, l'hanno detto tanti altri, quindi io vorrei ringraziare tutto, non so se tutti, non so se la signora Benedetti vorrà dire, adesso ho preso in mano la situazione, vorrà dire qualcosa a lei.
Grazie, lo chiediamo al pubblico se vuole intervenire. Io volevo dirvi che naturalmente questo libro è molto amato, ho pianto, lo confesso, e più volte, e mi ha fatto impressione nella celebrata casa del Fascio di Terragni vedere e capire dall'informatore sempre in ascolto per finire sui registri neri, un tormento per gli schedati, fascio di Como, scheda informativa numero 7, queste sono delle pagine veramente impressionanti, scheda informativa numero 8, scheda informativa numero 9, Tombinanni, che è questo, scheda 20, Rimolini Angelo, scheda informativa 13, Frigerio Giovanni, socialista, già dirigente sindacale socialista, ritrovi che frequenta, Osteria Angolo, via Leoni, sono pagine impressionanti, come di una bellezza confinata, profonda, seria, sono naturalmente tutelate, ma è un libro che non si può neanche leggere una volta sola. Credo che si debba leggere, rileggere, commentare, parlarne e soprattutto ricordare.
Posso fare una domanda? Sì. Come hai fatto tutta la vita a riuscire a non fare mai domande a tuo padre?
E questo è un rimorso, no? Sì. Forse avevi desiderato, è questo che ho continuato a pensare negli anni a venire dopo la morte di mio padre soprattutto, forse avrebbe desiderato o forse no, anche perché il rapporto fra genitori e figli di una volta era differente da quello di oggi. C'era una soggezione nei confronti del padre. Il mio padre poi aveva una storia, insomma, difficile.
No, scusa se te l'ho chiesto, perché io ce n'avrei di domande da fare.
No, padre.
Perché non se ne accorsero? Insomma, in certe famiglie, quasi tutte le famiglie, non dico di tutte le famiglie ebraiche, ma in molte, e in altre no, mio padre non era ebreo, non si capì che cosa stava succedendo fino a un certo punto. Il mio nonno, che era ebreo, dava loro alla patria fino a dopo il 38, credo. Cioè, eppure erano anche cugini dei Rosselli, nel 37 i Rosselli sono stati ammazzati, ma com'è possibile che c'è stata questa Italia, che non era un'Italia fascista, era un'Italia che però non capiva o non voleva capire, che è la grande domanda che non abbiamo fatto ai nostri genitori, oramai è troppo tardi, cerchiamo di rispondere ai nostri figlioli, ma certo non è così semplice.
Ma è difficile, tu mi hai fatto la domanda, una domanda drammatica in sostanza, perché il rapporto padre e figlio, mio padre ha fatto la ritirata di Russia, non mi ha mai parlato anche lì, io andai da ragazzino con mia madre, era ricoverato all'ospedale militare di Imola, dove vidi i primi morti della vita, perché mio padre non era grave, era come si dice, congelato le gambe, non era grave, ma nei corridoi vidi i soldati del 79 e 80 fanteria che avevo visto partire da Mantova, felici, festanti, contadini in grigio verde, furono i primi morti della vita da ragazzo, con le divise stracciate, insanguinati, un'immagine indimenticata, per dire che è vero il dovere della memoria, ma certe volte viene anche la tentazione di dimenticare, io lo capisco.
Io vorrei una cosa, rispondere a Sandra. Io l'ho chiesto a mio padre, perché è mio padre che era del 10, quindi quando è entrato il fascismo aveva più o meno 10 anni, 11. Quando il fascismo era in pieno rigoglio, aveva 18-19 anni. Lui mi ha detto, ma noi non sapevamo nulla, per noi la realtà era quella. Cioè non è che poi ci fosse attualmente internet o la coscienza di quello che succedeva a Parigi, non per mio padre, che era un commerciante e quindi media borghesia e cultura scolastica di allora. E molto importante era quella. Cioè, il fratello Rosselli conosceva suo padre, ma non io. Cioè, la gente era quella. Per molte persone nate intorno dal 900 al 915, giovani, ragazzi, si sono trovati nel fascismo che era l'emblema della vittoria. Dopo la Marizia è andata dopo, nel 38, nel 39, ma era troppo tardi.
Ora voglio essere un pochino più attiva. Qualcuno di voi sarà stato a Fossoli. Fossoli è proprio il paese, cioè c'è una siepe che separa Fossoli dal resto della comunità. Ma nemmeno i partigiani, cioè nessuno ha pensato che lì dentro, che da lì partivano i convogli, cioè li portavano alla stazione e poi partivano. Cioè non è stato possibile, va bene, è inutile che ci facciamo queste domande.
Non ci sono i serbi, in questo paese però ci sono i serbi. In questo paese ci sono tanti serbi e conformisti e ci sono stati, perché c'erano anche tanti antifascisti e che hanno subito tante, tante cose. E tutti si voltavano dall'altra parte. Non sembra che il fascismo sia stato una bocciofila. Il fascismo era violentissimo. In Toscana è stato violentissimo.
In Toscana lo sappiamo, ma il campo era dentro.
Lo so, io ho avuto tre deportati. Io, la famiglia di antifascisti, a Lucca, Pulcinelli, Battaglia, Venturi, tre deportati e tutti a Fossoli. E il mio nonno è stato ucciso per la fuga che ha abitato da Fossoli.
Beh, Scorza, federale di Lucca,
assassino,
Giovanni Amendola fu, gli ordini nacquero da Lucca, e i fascisti, gli spaditi andavano a, dove a, no, Montecatini, sì, dove in sostanza lo assalirono e morì l'anno dopo in Francia. Ma Sandra ha toccato dei tasti dolenti. I rapporti, la memoria è fatta dei rapporti umani, è fatta di quello che abbiamo vissuto, di quello che avrebbe potuto essere la vita in un paese che potrebbe essere più felice di questo, in un paese che viene, e anche il paese, è stato uscito un libro l'altro giorno di Montanari, di un altro sul paesaggio, no? È così essenziale, non, in un paese che potrebbe essere meraviglioso ed è stato rovinato con, mi rendo conto di saltare di palo in frasca eccetera, ma tutto di fila memoria è difficoltosa, dicevo che qualche volta lasciateci dimenticare, potrebbe essere un titolo, lasciateci dimenticare, ma non è possibile. Io a mio padre non ho fatto altre domande. Mio padre è stato l'unico ufficiale dell'esercito italiano che nel 1922, il 27 ottobre del 1922, a Cremona ha sparato addosso ai fascisti. Ma era un uomo dello Stato, non era né fascista né antifascista, era un uomo dello Stato. Farinaccia voleva mettere Mussolini, che era a Milano in attesa della famosa marcia su Roma, voleva metterlo di fronte a un fatto compiuto, ha attaccato la prefettura e la questura, che sono un unico grande edificio a Cremona. Mio padre, che era capitano allora, fece quello che doveva fare, sparò uno dei morti. E io non gli ho mai chiesto nulla e l'ho saputo dopo. Mio padre non parlava, non... è difficile la vita, è difficile la memoria, è difficile la storia.
Sì, però lui poi quando gli è stato chiesto di giocare per la Repubblica Sociale, che avrebbe potuto avere la libertà dall'Agra, si rifiutò di giocare, quindi vuol dire che quella cosa, quell'altra cosa era stata fatta perché era faceva parte, diciamo, di
nell'ultima parte del libro c'è qualcosa che fa rivedere, cioè un discorso di Mussolini che esorta a porre le armi, a dimostrare la propria tenacia, il coraggio, il valore. A leggere, scrive, o a rileggere quel famoso discorso, tanti decenni dopo, sono passati tre quarti di secolo, si resta ancora annichiliti, con la sensazione ravvividente del suicidio di un popolo e di una nazione. Sono pagine bellissime. Questo libro è indimenticabile. Qualcuno vuole fare delle domande?
No, io volevo, sono una appassionata, ma volevo dire che questo libro secondo me ha un aspetto importantissimo. Il primo aspetto è il rapporto tra un'infanzia serena, in memore, che non prevede per niente la catastrofe e la catastrofe avvenuta, le macerie. Io sono rimasta colpita dalle presenze delle macerie nella parte. Si racconta quello che non c'era più di Milano, quello che non esiste più, è una specie di inventario, mi è venuto in mente un inventario.
È tutto giusto, eh?
Sì, penso purtroppo
anche Firenze era in quella condizione.
Quindi, ma questo ricordo appunto così puntuale, quasi andare per mano nelle vie. Però quello che secondo me è molto importante è che quello che viene trasmesso, come diceva il romanziere Forster, sono gli affetti, l'erudizione, tutte le cose che si sanno non si possono travasare in un'altra persona, ma gli affetti sì. E allora quello che secondo me è fondamentale è, io non ho visto la guerra, non ho mai visto nemmeno una macerie, devo dire la verità, non ho visto la guerra, però quello che è stato trasmesso è la passione civile, è l'eredità degli affetti, dei sentimenti. Allora io voglio dire un grazie di cuore in pubblico a Corrado Staiano, perché lui attraverso i suoi libri tramanda prima di tutto l'eredità degli affetti che stanno nella passione civile, e di questo come intellettuale, come studiosa e critico della letteratura italiana io sono gratissima e vorrei che gli scrittori come lui ce ne fossero di più. Poi speriamo di poterle anche dare un altro premio.
Il premio me l'hanno dato le vostre parole troppo gentili e vi ringrazio moltissimo.
Facciamo domande.
Ecco una signora.
Volevo andare a lasciare quello che ha detto la signora Bonsani, ricordando il racconto di Bassani per la notte del 43. Da lì si capisce se è vero questo racconto, si capisce perché tante persone poi l'hanno dimenticato, perché i boia non li hanno tutti giustiziati. La notte del 43, sì, la notte dei ponti, no, no, la notte del 43, no, si capisce la signora Bonsanti, cioè perché molti boia non sono stati giustiziati, li hanno assolti.
Quel racconto di Bassani è straordinario, bellissimo, e fa anche questo, fa piangere, no? Mette in allarme, è terribile, perché questa storia del fatto privato, del fatto pubblico, con le uccisioni che avvengono qui davanti al castello di Ferrara, Bassani le racconta con una limpidezza, io gli sono anche grato, l'ho conosciuto e non era particolarmente simpatico, ma gli sono grato come scrittore. Lei ha fatto bene a citare quel racconto, che è più bello, quei racconti di Bassani sono più belli del suo romanzo più famoso.
Comunque Bassani era molto attivo nella resistenza, lui venne a Firenze e la passò a Firenze nella liberazione, e dette a mio padre i documenti falsi per la mia mamma, quindi lui era venuto che ha lavorato sul serio. Altre domande? Allora noi ringraziamo Corrado Caiano. Smetteremo di piangere, non lo dimenticheremo, spero, di smettere di piangere, di dimenticare, certo no, e lo aspettiamo presto, la prossima occasione.
Grazie.